Benvenuti a un nuovo episodio del podcast Grateful Monday. Oggi con me c'è un ospite speciale. Dai!
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti! Un saluto dalla mia voce rauca, malaticcia, perché ovviamente dopo settimane di influenza e adesso che siamo a ridosso del ritiro, stiamo registrando oggi è sabato, perché domani inizia questo ritiro che faremo con i ragazzi di Oret Labora e altri ragazzi nuovi di una settimana a Lago Negro, e non poteva non ritornarci l'influenza e il raffreddore. E Francesco sta approfittando di questi amici che sono venuti a trovarci prima di Oret Labora e per andare a prendere un po' di legna in campagna, in montagna, e io invece sono con Elena.
Ciao a tutti! Sono un po' terrorizzata.
No, vabbè, adesso, allora, oggi il Signore non poteva scegliere persone peggiori,
esatto.
Perché io ho il cuore pieno di litigate, nervosismi col marito, e Elena si sta cagando sotto perché deve parlare, sì, deve fare l'episodio di Grateful Monday.
Esatto.
Quindi abbiamo pensato, abbiamo ritenuto che siamo le persone più adatte per poterlo fare. Speriamo di riuscirci, dai, noi vi diamo, abbiamo pregato e cerchiamo di condividere con noi. Io vorrei condividere con voi l'esperienza, la vita di Elena, che lei non sa adesso cosa gli chiederò, più o meno gli ho detto mezza cosa, neanche io so bene cosa le chiederò, però volevo, Elena è una persona per me molto interessante, ci siamo conosciuti a Oret Labora 1, poi a Oret Labora 2, poi ci siamo visti continuamente, e è interessante per tante cose, perché è una persona di una fede bella, una persona molto pura. E in più c'ha una cosa particolare molto affascinante per me che non ho incontrato. Lei è protestante.
Ta-da-da-da.
È una che protesta sempre.
Sempre, sempre.
Ah, io conosco un sacco di protestanti perché in Germania tutte le mie amiche, vabbè, nessuno viveva la fede. Però sono, diciamo, protestanti, come per dire in Italia sono cattolici.
Esatto, sì.
Però non avevo mai incontrato innanzitutto un'italiana protestante. E poi una persona di una fede, a parte protestante o non protestante, però di una fede così bella come la tua. E quindi secondo me era bello che tu la condividessi anche con gli altri, perché è stata una bella condivisione di vita di Cristo, a prescindere da cattolici o protestanti, che poi non è che ci interessa tantissimo. Però io ti volevo fare delle domande. Vabbè, presentati, come chi sei, come, perché sei qui, che lavoro fai, che fai nella vita.
Allora, io mi sono laureata da poco in veterinaria e ho 25 anni. Vi ho conosciuti attraverso il mio compagno di università. Ciao Filippo, che adesso nomino. E niente, anche per me in realtà è stato molto interessante, perché per me pure sei stato un esempio di, appunto, persone cattoliche, che io invece ero cresciuta in ambienti diversi, ero abituata a vedere un po' i miei compagni di scuola cattolici che, ok, facevano con la comunione, la cresima, così, però poi non gliene fregava niente. E invece, prima conoscendo Filippo, poi conoscendo voi, io ho detto, cavolo, ma questi veramente seguono Cristo?
Cioè, ma, allora, che ci protestiamo? Ma che ci protestiamo?
Ma questi, cioè, fra me e loro non vedo tutte queste differenze, come invece prima, comunque, bene o male, sei cresciuto in un ambiente diverso, eccetera, quindi è chiaro che poi tendi sempre a dire noi, loro, tutte queste cose qua. E quindi niente, sono venuta a Oret Labora.
Un'Oret Labora ecumenico.
Ecumenico. Per me è stata la Pasqua più significativa della mia vita. E conoscere voi per me è stato veramente un regalo bellissimo, un modo di incontrare comunque Cristo. E quindi niente, da allora
siamo diventati molto legati.
Esatto.
Ma poi, cioè, non hai detto il dettaglio fondamentale.
Devo dirlo.
Beh, scusa, il pettegolezzo più interessante che fai non lo dici.
Che è il primo...
facciamo illudere le persone, dai.
Vabbè.
Che chi va agli incontri poi dopo
è Cucca.
Cucca. Lei è stata l'unica di Oret Labora 1 e 2 che si sono fidanzati. Cioè, vi siete conosciuti là,
sì,
con Manu Frigo, e poi dopo
vi
siete fidanzati. E noi siamo felicissimi perché, insomma, onorati, sì, di aver visto un fidanzamento, insomma, nascere. Una cosa... Ci abbiamo questo onore addosso. Mm. Ma a me mi stupiva tantissimo Oret Labora. Vabbè, io non conosco il mondo protestante veramente, e se non al contrario, cioè l'altra faccia di quello che conosci tu, cioè quella cosa superficiale che, esatto, tu vedevi nei cattolici, sì, l'ho, sì, vista nei protestanti in Germania, perché non ho conosciuto persone di fede autentica, cioè di religione magari, però di fede no. E la cosa che mi ha stupito, che poi dopo, quando è venuta anche Rachele, un'altra ragazza protestante, al ritiro di Oret Labora,
Rachi.
Ciao Rachi, ti vogliamo bene, ci manchi. Che le diceva, io non è che non rispondo a messa perché non voglio rispondere, è che non so rispondere. Perché noi non la facciamo così. Io non è che non dico le preghiere perché non le sappiamo. Oppure quando la Settimana Santa, che è piena di gesti, sì, la lavanda dei piedi, il bacio della croce, l'adorazione della croce, insomma il digiuno, il silenzio, il sabato santo, la notte di Pasqua con tutti i simboli, tu non avevi mai visto una cosa del genere?
No, no, no.
È stato... Cioè io in te ho vissuto lo stupore... Cioè mi sono detta, cacchio, io lo do per scontato, è normale vivere tutto questo, e magari ti rompe pure perché la messa dura tantissimo, perché c'è la lavanda dei piedi, dici, ma no, chissà, non c'è posto, tutti vanno a me, sta in piedi di tanto tempo, finirà mai. Invece ho detto, ma sono deficiente, perché non è scontato avere questa cosa che in realtà è molto grande della Chiesa, ed è una cosa bellissima, quindi mi hai regalato... Questo stupore, anche delle lodi,
sì,
che all'inizio non le avevi mai fatte.
No, le preghiere, no, in quel modo, ma poi anche le veglie, mi erano piaciute tantissimo, cioè l'idea di dire siamo qua per ore, tutti insieme, ad adorare veramente.
È l'adorazione,
silenzio,
esatto. Non sapevi che cos'era.
Sì, cioè nel senso in un'altra forma, diciamo così, ma così, sì, comunitaria, no, tanto tempo in silenzio in quel modo, no.
E poi scoprire invece, per esempio, quanto la parola per te, insomma, per il mondo protestante, è una cosa così forte, quanto siamo ignoranti noi, cioè, proprio ignoranti tanto, invece voi proprio, come il caffè la mattina, proprio. Cioè, non bevo il caffè,
adesso,
però è come la gente che si prende il caffè.
Siamo un po' drogati di Bibbia noi, sì.
Siete, cioè,
drogati,
ma,
sì, sì,
ma secondo me è pazzesca sta roba.
Sì, dai, cioè i suoi pro e i suoi contro, poi, sì, d'altra parte.
Vabbè,
però,
è stato uno scambio molto forte. E è bello tutto questo, veramente, uno scambio di tante cose, di riscoperta o di imparare noi, almeno io, tante cose di chi mi hai raccontato. Ma la cosa che mi ha colpito tantissimo, però, è questo, è vedere... Ma non c'entra niente, ma essere protestanti, e vedere quando io incontro una persona che ha una fede autentica, questa cosa a me mi sconvolge, cioè mi fa sentire, è come se uno vivesse per un attimo la comunione dei santi, però sei vivo.
Infatti.
Cioè incontrare una persona che ha una fede forte è vivere il paradiso, è vivere il paradiso. Per me è questo, perché il passaggio, cioè vivere sulla terra ha come obiettivo incontrare Cristo,
esatto,
e incontrarlo concretamente, non solo, sì, incontrarlo. E quindi quando incontri una persona che vive una fede forte, tu lo vedi, cioè l'abbracci, la baci, ci parli, ti confidi, apri il cuore, tu veramente incontri Cristo fisicamente. Questa cosa è... Io non so se a voi mi è capitato, però a me ogni tanto mi capita raramente, molto raramente, e quando capita è una cosa veramente grandissima, grandissima. È per questo che faccio il podcast con Elena,
ecco,
oggi.
Esatto.
Allora, partiamo dai fatti tuoi.
Vai.
Cioè, tu com'è che hai conosciuto, cioè, come ci sei arrivata a Gesù Cristo? Come l'hai incontrato?
Allora, nella mia famiglia c'è sempre stato l'insegnamento della parola e insomma sono cresciuta in un ambiente.
Insegnamento della parola
di fede.
Che significa? Che tuo padre si alza la mattina e leggeva la Bibbia?
Significa che ad esempio c'avevo quelle Bibbie lì per bambini, io mi ricordo fin da piccola, comunque i miei, cioè, mi portavano la domenica al culto, in chiesa insomma, e poi era una cosa comune, cioè parlare di Dio, parlare del fatto che ci avesse creati lui, del fatto che lui ci amava, che aveva donato suo figlio a morire sulla croce per i miei peccati anche, che era importante che in qualche modo io lo invitassi, prendessi una mia decisione personale, facessi un passo nei suoi confronti. Quindi da piccola, con l'innocenza di una bambina piccola che ancora non sa niente, però questo passo l'ho fatto, me lo ricordo. Ero sul letto con mia nonna, avevo tipo 5 anni, poi chiaramente uno cresce e insomma si allontana, fa le sue cacchiate nella vita e quindi sono sempre stati un po' alti e bassi, ecco. Ci sono stati dei periodi in cui onestamente indossavo anche un po' una doppia maschera, magari la domenica.
Hai capito, Elena? Non ce la facevo.
E poi però magari fuori a scuola con i miei amici dicevo: "Ma che me ne frega, voglio essere come gli altri, voglio parlare solamente di vestiti, di ragazzi, di non lo so". Però mi ricordo, vabbè, ero tipo in medie superiori, io mi ricordo comunque che poi la sera io andavo a dormire la notte e mi sentivo proprio un vuoto fra lo stomaco e la gola e dicevo: "Ma cavolo, ma è possibile che la vita sia tutta qui? Cioè sia tutto questo, cioè solo questo? Cioè vabbè, ok, sì, bello, figo avere il ragazzo, non lo so, comprarsi il vestito nuovo e la scuola e la carriera, i sogni, bla bla, ma poi e poi dicevo. E lì c'era sempre un po' una vocina che mi diceva e poi ci sono io, come dire che comunque Dio alla fine non mi ha mai mollata anche in quelle situazioni lì. E quindi poi diciamo che vabbè, io ho avuto un brutto periodo anche di non accettare il mio fisico, mi vedevo brutta,
cioè fa ridere perché
appeso e volevo dimagrire, facevo i paragoni e quindi poi sono entrata insomma in tutto quel bruttissimo loop delle ragazze, no? Di dire: "Ma la mia amica è più bella di me, ma io non sono come lei, io sono più grassa di qua, di là". Quindi io, cioè, non mi potevo guardare allo specchio. E mi ricordo che il primo vero intervento nel concreto che ho sentito da parte di Dio è stato nel momento in cui ho detto: "Vabbè, faccio fiducia a te e mi rimetto a te". E pian piano è come se, non so, si è entrato nella mia mente il pensiero di dire: "Vabbè, ma io non posso paragonarmi agli altri, io posso essere la versione più bella, migliore di me stessa". E pian piano ho iniziato anche a vedermi in maniera diversa, però questa cosa non poteva venire da me stessa, perché io veramente ero, cioè, stavo finendo, più che altro stavo finendo verso la strada, diciamo, proprio dell'anoressia. Ci mancava poco, sono stata lì alcuni mesi della mia vita, i miei genitori pure lì non sapevano cosa fare. Però poi insomma, ecco, per me quel periodo lì, che poi infatti ho deciso anche di battezzarmi, perché non ci si battezza da piccoli nella chiesa protestante, quindi poi è una decisione che viene fatta. E allora lì io tipo a 17 anni ho detto: no, io voglio battezzarmi, voglio fare fiducia, voglio seguire Cristo, pure se sono un mezzo casino. E quindi l'ho fatto e quello è stato un po' il primo
cioè
passo.
Tu hai incontrato Cristo a 5 anni con la nonna.
Sì.
E poi dopo, uno dei punti più bassi della tua vita, e lui si è fatto trovare in questi posti qua, cioè sì, nell'innocenza e nel punto più basso della tua vita.
Mm. Sì, sì.
E adesso che ci fai con Cristo, che adesso è tutto rose e fiori?
No, beh.
C'hai Manufrigo, che noi lo chiamiamo Manufigo.
Manufigo,
che
sì,
è un altro bonazzo come lei. Cioè, che adesso che c'hai, cioè, di Gesù Cristo, cioè tu ti sei laureato, c'è, cioè, una famiglia bella. Mm. C'hai una bella storia, c'è, cioè, una famiglia alle spalle bella che ti vuole bene, non è una cosa scontata.
No, per niente.
Ti sei laureata, c'hai pure il fidanzato che è credente, vabbè, è cattolico, lo perdonerai, cioè, qualcosa li dovrei perdonare a sto ragazzo,
pure,
cioè,
lui
tutto, pure lui, soprattutto lui, che è protestante. Cioè, lei è protestante per definizione, poi, cioè, che vuoi fare nella vita, che sarà. Che ci fai con Dio? Cioè, tu c'hai tutto adesso.
Ma non è vero.
No, non hai tutto. Allora, non hai il lavoro, non hai tanti soldi, sì, non hai la casa di proprietà, non lo so se c'è la casa di proprietà. Che ti manca?
No, è vero. Cioè, ho tutto, nel senso che mi sento estremamente benedetta, tantissime cose, però anche
a 25 anni quello che potevi avere ce l'hai tutto. Che ci fai con Dio? Ti serve a qualcosa?
Allora, intanto comunque pure da 17 fino ai 25 non è che è stato proprio tutto sto rose e fiori. E poi ci sono state belle ricadute, le cose. Cioè, io quando sono arrivata a Pasqua e poi ho parlato con te, eccetera, sono arrivata a toccare dei punti bassissimi della mia vita. Cioè, non avrei mai creduto, perché comunque ero un po' bigotta, non avrei mai creduto di arrivare a certi punti bassi di ambiguità, relazione, così, per colmare dei vuoti, come dire a Dio, vabbè, tu non mi vuoi dare questa cosa, sta nei miei tempi, mo me la prendo io. E siccome niente, ho bisogno di sbagliare per capire, io almeno ho fatto le mie cagate, però non mi hanno lasciato niente in mano, e quindi di nuovo per me Pasqua è stata veramente vivere Pasqua, cioè veramente passare da morte e risurrezione. È stato un po' un simbolo, simbolica quella settimana, di tutto quello che Dio aveva fatto nella mia vita. E quindi anche adesso, a dire il vero, cioè io non è che mi sento, cioè mi sento sempre lì di dire sì, ok, ho queste cose, mi sento benedetta, tutto, però ho sempre un po' questo timore di dire rischio sempre di perdere di vista le cose veramente importanti, no? Nella mia vita, che alla fine appunto sono quelle cose eterne, invisibili, e quindi per me un po' la sfida è quella, perché anche adesso, cioè nel senso, nel periodo della mia vita devo capire cosa fare, vabbè, avendo fidanzato eccetera, però la questione è un po' che rimbalza sempre, è quella di dire ok, ma cerchiamo prima il regno di Dio in maniera pratica, e questa non è una cosa scontata per niente per me, quindi boh.
La domanda è questa, quindi tu, cioè aspetta, la cosa è questa, quindi tu ti senti tipo una San Paola che dice sì, ho capito questa conversione, quello che l'altro, comunque, cioè lui quando è arrivato fino in fondo ha detto porca miseria, ce l'ho fatta, il punto era non perdere la fede.
Sì.
Cioè lui basta che maregghi in piedi,
sì.
Il punto è non perdere la fede.
Sì.
E quindi tu dici, importante che io non mi perdo Gesù Cristo.
Mamma mia, veramente.
Poi tutti...
Amen.
Amen. Sì, non si dice amen, ragazzi, scusate, perdonate.
No, questa è una roba.
Cioè, lei protesta, noi la perdoniamo. Amen. Cioè, amen. Cioè, il punto è non perdersi Gesù Cristo.
Sì.
Che qualsiasi altra cosa... Cioè, a te per cosa ti brucia il cuore? Cioè, cos'è la cosa che proprio dici?
Cioè, proprio adesso questo? Mi ci dato cioè San Paolo, arrivare al fine della vita e dire, cavolo, ho combattuto il buon combattimento, la buona battaglia, insomma, com'è? Cioè, quello, ho osservato la fede. Dire, mi guardo indietro e dico, non ho buttato questi miei anni a inseguire cose mie, eccetera, che poi alla fine, cioè, finiscono con la morte. Perché anche il più bello dei rapporti, cioè, per dire, per me è bellissimo quello che sto vivendo, eccetera, però anche il più bello dei rapporti di matrimonio, fidanzamento, così, cioè, comunque, con la morte...
si muore
quindi voglio dire, cioè, rimane eterno quello che si è fatto attraverso Cristo, per Cristo. E quindi io mi dico, cavolo, voglio vivere così, però non è facile, perché poi nel concreto, beh, sono belle parole, però poi io ho passato dalle belle parole nel concreto, è un po' la mia difficoltà.
Però innanzitutto avete capito perché io sto parlando con Elena, perché cioè, quanto è bella, però una cosa che mi piace che tu dici, e questo non scandalizzarsi, che mi colpisce, vabbè, oggi particolarmente, è non scandalizzarsi dei guai che uno fa, perché a volte a me capita di scandalizzarmi, cioè mo, dai, sputtaniamoci.
Vai, vai.
Cioè da ieri sera io e Francesco litighiamo a morte, ci sono loro due in casa, ma noi figure ci frega niente, proprio come se non ci fossero, proprio zero pudore, proprio non ci frega niente. E questa cosa mi imbarazza tanto, perché dico, cioè non perché mi vergogno di loro che sono a casa nostra, ma perché mi imbarazza sempre, non per davanti agli altri, mi imbarazza perché ogni volta io dico, io questa sono io, cioè non sono capace, non siamo capaci, siamo veramente un disastro. e ogni volta che non siamo capaci, cioè almeno, non so, 3-4 mila volte al giorno. Poi ci sono dei giorni che vanno bene, esistono anche, no, esistono, dura massimo 2 giorni, però ci sono, però quei 2 giorni di liaci, no, esistono, capitano. E, comunque mi scandalizzo, e col fatto che faccio 5 pani e 2 pesci, quindi siamo anche molto esposti proprio su questo punto della relazione, della vocazione, del matrimonio, comunque c'è quella base di fondo che mi è stata, che mi sono acchiappata, quell'etichetta di quando ero ragazzina, che se tu sei un cristiano devi dare l'esempio. Questa parola esempio io la odio. Io vorrei scrivere la parola esempio e la vorrei bruciare. Secondo me mi farebbe tanto bene, sarebbe tanto liberatorio. E questa cosa qua comunque è un giudizio che poi c'ho sempre addosso, che dici, ma come tu, proprio voi, e quando il disagio esagerato che provo quando una persona mi dice, oddio Alessandra 5 pani e 2 pesci, quando incontro una persona che a volte mi capitano queste cose, mi imbarazza da morire, soprattutto per questo, perché io so chi sono e davanti a Dio so chi sono e dico, ma veramente tu, Signore, non hai trovato nessuno migliore da esserti ribassato, tra virgolette, senza virgolette, però per il Signore è brutto di sta parola, però da esserti ribassato fino a me, cioè io non ci credo, cioè come è possibile? Allora, o tutti i credenti, tutti quelli che ti hanno incontrato sono migliori di me ma non sono disponibili, oppure siamo messi veramente, cioè non lo so, però dico, veramente Signore, sei messo così male da fare il podcast con me adesso? Cioè non, però mi colpisce che tu non ti, cioè, ma non lo so se ti sei scandalizzata dei tuoi baratri dove sei caduta, però che alla fine hai detto, vabbè, ma qui Dio non c'è, che ci faccio?
Sì.
Oppure Dio lì è venuto, dice, sì, sai che c'è, vengo, torno con te. Questa cosa per me è bellissima. Grazie.
No, grazie a te.
È bella perché io ho capito una cosa, anche grazie a un'altra ragazza, Eleonora, che saluto tantissimo, Eleonora di Milano, cioè di Rigione, però sta a Milano, che ho conosciuto sempre a Oret Labora, e per me è stato un regalo grande perché ho conosciuto una persona, non ho mai conosciuto una persona così libera, e ho capito con lei che di guai comunque ne combina, cioè almeno io li so perché sono sua amica, ho capito con lei in maniera esplicita che chi se ne importa di tutti i guai che fai, cioè è scontato. Cioè, è proprio banale quello che stiamo dicendo. Quello è banale che io sia un disastro. Proprio è dato. Cioè, come dire che ho 2 gambe. È proprio.
È assodato,
ecco. Cioè, è normale che un uomo ci abbia 2 gambe. Cioè, è normale che sia così. È intrinseco nella natura di Alessandra e di tutti gli uomini essere un disastro. Però la cosa importante non è quella, che è normale, ma essere in verità, cioè se tu sei in verità Dio lo incontri, anche se sei la peggiore delle persone. E infatti stamattina dicevi tu, ma comunque guarda che le prostitute ci precedono in paradiso. Dico, nel mio caso ci vuole tanto. Però è vero, perché il punto non è se uno fa la prostituta o se uno è il cattolicone, scusa, il cristianone, il protestantone più protestante del pianeta, e c'è la famiglia, ma guarda, io ne conosco, a me questa roba mi ha fatto tanto male, le famiglie del Mulino Bianco cristiane,
ma
mi hanno fatto veramente male, è stato il principio della mia ansia, dice, sì, dove è cominciata l'ansia? Lì, perché io ci tengo alle cose di Dio, e vedere quello mi ha fatto scandalizzare di me stessa,
certo.
E mi è, come detto tu, il confronto, c'è chi ce l'ha col fisico, e invece io ce l'ho avuto con con l'essere un bravo cristiano che segue il Signore. Questa cosa mi ha distrutto, ma veramente mi ha fatto tanto male. Mi ha distrutto nella sessualità, mi ha distrutto nel... cioè perché mi ha fatto spaventare di me stessa nel non essere in grado, nel sentire che non ero pronta e quindi non ero, ero sbagliata, di avere tanti figli, per esempio. Poi alla fine ci sono arrivata ad avere 4 figli, che sono tanti. Vabbè, i miei esempi erano 7 o 8, però alla fine ci sono arrivata anch'io, però per un'altra strada. È stato molto diverso la mia strada, molto diversa. E molto, come devo dire, me la sono proprio conquistata un passo alla volta con tanta fatica. Però questa cosa del confronto mi ha distrutto. E parlando con te oggi, anche tanto con Eleonora, io ho capito questa cosa, che il punto non è essere bravi e fantastici, ma è essere in verità, che poi quella verità ti porta a conservare la fede, come hai detto tu, e ti porta a vincere la buona battaglia, che è l'obiettivo, se vogliamo, più che l'obiettivo, l'obiettivo è il Signore, è il traguardo, di dire, oh, io prima di morire, che dove c'ho tutta la mia volontà, dove la responsabilità è tutta su di me, io devo conservare la fede ad ogni costo, ad ogni costo. E questa cosa secondo me è molto grande. Mi dispiace, ho parlato un sacco.
No, ma va, ma proprio questo parlare... perché poi anche in quelle cose lì, adesso io parlo dal basso dei miei 25 anni, però in quei baratri lì, in quel non soddisfare le aspettative che tu ti eri posto, gli altri si erano posti, cioè in quella debolezza estrema, alla fine c'è l'occasione, che è quella di incontrare veramente Cristo e di dire, senti, io non ce la faccio, fallo tu. Perché finché poi uno cioè si sente bravo in qualcosa, dice no, ma io sono capace di fare questo, eccetera, secondo me è molto facile, almeno per me, passare al punto di dire vabbè, dai, sì, Signore, ci sei, però posso anche fare un po' meno di te. Non starti appiccicato proprio come appiccicato come una cozza. Esatto. E invece il trovarmi proprio col sedere a terra in quelle situazioni ti dà anche un po', non so come dire, però l'occasione di dire ok, seguo veramente Cristo, perché alla fine quello che conta non è soddisfare le aspettative degli altri, aspettative tue, seguire una certa religione, un certo credo, eccetera. Quello che conta è dire ma ok, Gesù Cristo oggi cosa mi sta chiedendo di fare, in che modo posso seguirlo? E questa cosa secondo me spesso poi ti porta fuori schema per forza rispetto agli standard, però fa paura il fuori schema, perché
molto
anche a me fa paura. Perché, e quindi c'è quella paura lì, la riesci a vincere solamente se veramente fai un passo dopo l'altro, perché stai seguendo lui e tieni gli occhi fissi su di lui, non sugli altri, non sulle altre persone, per quanto sante siano, per quanto buone siano, brave, eccetera, ma su di lui, e capire quello che lui sta chiedendo di fare a te, poi tutto il resto basta. E quindi mi colpiva anche questi giorni che leggevamo la mattina le lodi, quando diceva appunto liberati dalla mano dei nostri nemici, cioè i nostri nemici che sono quelli proprio anche dentro di noi, no? Mentali, le paure, eccetera. Questa liberazione che Dio ti dà di poterlo servire in libertà, cioè per me questa è la mia aspirazione, e cioè per me è difficile, ci devo combattere, perché devo combattere contro me stessa, contro la paura tutti i giorni, però io penso che alla fine chi segue Cristo è per forza fuori schema, perché Gesù lo era, voglio dire, quindi...
Sì. No, sai che c'è? Che tu magari sei fuori schema, ma ti metti dentro un altro schema. Cioè, sei fuori schema, fai tanti figli, ma non fai un figlio, esatto. Non fai figlio, vai a convivere. Cioè, sei fuori schema, magari tu ti sposi e vuoi dei figli, e già questo è...
È oggi.
Sei un egoista, non sei ecologico. Però poi dopo ti metti dentro un altro schema, che è quello di fare tanti figli, di fare tutti i figli che Dio ti manda, cioè che non c'è niente di male, anzi, beato chi si sente sereno e libero di fare così, però non è la strada di tutti, cioè non tutti hanno la grazia, per esempio, di avere quella libertà, oppure ognuno di noi ha una storia diversa.
Tempi diversi anche,
tempi diversi, strade diverse per arrivare magari anche allo stesso punto, perché c'è il rischio, a me mi è venuta questa cosa, cioè ci sono cascata di mettermi nell'altro quadratino, mm-hmm. Cioè uscire fuori schema per entrare in un altro, perché vedevo una bellezza. E quindi dici, sì, ma io la voglio quella bellezza. E quindi tu imiti e copi, ma non ce la fai perché non è la tua. Non è la tua. E non è quella che Dio ti vuole dare a te, magari. A te te ne vuole dare un altro. Cioè, tu ne hai un'altra da scoprire. E non è quella, magari. Non è assolutamente quella. Però è molto più facile. È uno sforzo infinito a non essere te stesso, però è semplice, è rassicurante sapere cosa devi fare. Devo fare tanti figli, faccio questo esempio soltanto perché è il mio esempio, che mi ha procurato tanta ansia. Oppure invece entrare in relazione profonda con Cristo, vera, cioè stare in verità e dire no, io non voglio entrare in un altro quadratino, ma quello che voglio fare è veramente stare con te e basta. E questo lo scopri, io lo scopro solo quando sono a contatto profondo con la mia coscienza, cioè quando mi ascolto veramente, perché mi rendo conto che tante volte io prego, però come se nel cuore sentissi Dio che mi dice sì, ma tu che vuoi? Cioè, non so se è chiaro quello che voglio dire, cioè che il Signore mi dice tu che vuoi? Tu lo vuoi, vuoi essere guarito? Cioè, che cosa? Certo, sono cieco, che se non voglio essere guarito, ma il Signore non lo dà per scontato che sei cieco e vuoi vedere.
È vero.
E questa cosa, questo rispetto di non dare per scontato, per me mi commuove perché mi fa sentire vista da Dio. Cioè, Dio dice, il seguire me non è metterti in un altro quadratino con altre regole, che si fa così, cosa ti devi dedicare alla parrocchia, devi avere i figli, devi essere bravo, non devi alzare la voce.
Devi dare il buon esempio.
Devi dare il buon esempio, non devi litigare col marito, devi dare dei soldi in beneficenza, che ne so, devi fare volontariato, devi impegnarti di qua. Cioè tu non ti devi mettere in un altro quadrato, no. Ma tu sei unico ai miei occhi e basta. Cioè non è un'altra cosa, è una storia nuova per tutta l'umanità che facciamo io e te insieme e non lo sappiamo dove va a finire. È una strada unica, come hanno scritto quella di Abramo, scriveremo la tua insieme. Però ci vuole un atto di fiducia. Ci vuole un atto di fede in credere a questo, credere fino in fondo, perché questa strada non sempre passa da cose leggere, facili e poco faticose. Anzi, io mi rendo conto che a volte c'è un amore veramente grande, che è quello di andare proprio a toccare delle ferite grandi che il Signore non le tocca tanto perché gli piace vederti soffrire, ma perché vuole guarirmi. E questa cosa è difficile, questo è un amore che è difficile da accettare. Qualcuno che ti vuole guarire, è molto difficile da accettare questa cosa. Insomma, questo incontro con Dio, innanzitutto è qualcosa che, come ha detto Elena, è una cosa che non è che tu una volta l'hai incontrato, cioè
no.
È come, è una relazione, cioè non è che una volta io ho incontrato Elena e allora siamo amiche, no, cioè l'abbiamo incontrato, poi ci chiamiamo, poi ci rivediamo, poi andiamo a cena,
poi litighiamo,
poi litigheremo, sì, sicuramente, a una certa uno litiga
forza.
Pure, e quindi è una relazione anche con Dio, cioè una volta lo incontri, una volta ti arrabbi, una volta sei felicissimo di averlo vicino a te, una volta dici ma che ci devo fare con te? E, è una relazione. E quindi è un incontro che si fa tante volte, che si fa ogni giorno, non è una cosa data per scontato. Cioè l'incontro con Cristo non è scontato e non è detto che uno è prete, per esempio, e allora ha incontrato Dio. Sì, l'ha incontrato sicuramente una volta, se non si faceva prete, però non è detto che vive questa cosa, per ognuno di noi è così.
Oppure che lo senti anche sempre continuamente così forte, così vicino. Cioè io pensavo, no, quando avevo fatto questi bei incontri, quei momenti della mia vita in cui effettivamente Dio aveva fatto una differenza, che sarebbe sempre stato così. E quando poi arrivavano i periodi in cui non era più così, allora dicevo, allora cosa sbaglio, non sto pregando abbastanza, non sto leggendo abbastanza, non lo sento, no, questa cosa del non sentire. Però a volte, cioè, un altro grande insegnamento di Pasqua è stato che proprio anche nel momento in cui, cioè, sembra tutto quanto morto, tutto quanto fermo, no?
Il sabato santo.
In realtà, cioè, è lì che Cristo sta vincendo la morte, sta cambiando le cose. Tu ancora non lo vedi, non lo senti, però lui c'è ed è sempre lì. E quindi questa è un'altra cosa che io mi porto molto dentro, insomma, insomma, nell'ultimo anno. E per me è anche una sfida, perché ci sono i periodi in cui uno sente molto più chiaramente forse la presenza di Dio vicino, altri in cui invece no, cioè proprio zero. E quindi là entra in gioco poi dire, ma allora la fede, cioè veramente io ci credo anche quando non ho magari delle prove empiriche, però io continuo a crederci, come vabbè adesso ci sono le nuvole, però io so che dietro c'è il sole, anche se adesso non lo sento sulla mia pelle, non lo vedo. Quindi
comunque, quello, per concludere questo episodio bellissimo, il messaggio era questo, secondo me, aggiungi tu se sbaglio, che l'incontro con Cristo ti cambia la vita se tu vuoi, ed è un'avventura incredibile. È un'avventura incredibile, possibile solo se tu lo desideri, e poi aggiungo solo anche se tu lo permetti, nel senso che non ti scandalizzi di chi sei, cioè della tua, della mia piccolezza, della mia fragilità, e dico vabbè, è così, ricominciamo. Il mio parroco mi ha detto una volta, ok, adesso sai cosa fai? Mi disse forse un paio d'anni fa, come penitenza, comincia a pregare le lodi tutte le mattine. Io ho detto, bellissimo, sai, è un sacco di tempo che non lo faccio, sono contenta che mi dici questa cosa perché sono felice di ricominciare. Però sai perché io non inizio mai? Perché io non sono, paura che poi non sono costante, e quindi siccome sono precisa, mi sento male dopo se un giorno salto. E lui mi ha detto, no, lo dici adesso davanti a me, se salti non importa, domani prendi e ricominci uguale, non fa niente, ma non fa veramente, non fa niente, guarda che non succede proprio niente se salti un giorno. E quindi di togliermi di dosso questa aspettativa anche della preghiera, di farcela, di essere brava, perché poi partiamo sempre a mille e poi dopo il quarto giorno che fai le lodi non, esatto, le salti. E magari le salti per due giorni, dopo non hai il coraggio di ricominciare, ed è una stupidaggine. O non hai il coraggio di, non lo so, di pregare dopo che hai fatto un peccato, dopo che ti sei comportato male, sei stato insopportabile o hai risposto male. Magari uno litiga o si gira, magari, no, dico per qualcuno, a qualcuno magari è successo, a me non mi è mai successo, litiga, si gira e dice, ma sto coglione, ce ne dici di ogni a tuo marito, dici, ma faffa, ma proprio, ma chi mi ha fatta fare, ma ho sbagliato tutto, ma vai a quel paese. Però, cioè, ti senti male a pregare un secondo dopo, dici, no, ma con che faccia? Con che faccia, capito? Con che faccia faccio il podcast? Con che faccia faccio il ritiro? Cioè, ma io sono... Io mi ricordo una volta dovevamo andare a parlare a delle coppie sposate, un litigone di quelli mega, in macchina mentre andavamo, una cosa tragica. E io ho detto, io pensavo, io non ho la faccia, di andare lì davanti alle persone, e io pensavo, io gli ho detto, guarda, io non ci riesco, chiamiamo, diciamo, una palla, diciamo, che ne so.
Ci sei forata una gomma.
Sì, mi sono sentita male per strada, una palla di quelle palle. E alla fine invece piano piano ce l'abbiamo fatta, però mi sentivo male, e lì però ho pensato, beh, se io ho detto, Signore, tu questo hai, Se c'è qualcun altro, manda qualcun altro. Se proprio ci dobbiamo andare noi, io non lo so, ti faremo vergognare, cioè, è come presentare il volto di Dio, cioè, ti faremo fare brutta figura, cioè, ti vergognerai. Però se proprio non c'è nessuno, ci siamo solo noi, ci provo. E devo dire che sono state le volte in cui, siccome uno è talmente azzerato, veramente agisce lo Spirito Santo. E dici, ma dopo, come se svanisce tutto quel litigio, e dici, mamma mia, se fosse stata una grazia, perché noi avevamo in mente questo, abbiamo detto tutt'altro, perché eravamo troppo azzerati, troppo stanchi da noi, scandalizzati anche di noi stessi. E invece il Signore è stato più bravo, nel senso che l'ha fatta appoggio. Cioè, è come il Penuel, no? Che l'incontro con Dio t'azzoppa, ti rende zoppo. È una battaglia corpo a corpo dove Dio ti azzoppa, ti rende monco. Per un incontro autentico con te stesso, dove ti cambia il nome, dove tu diventi una persona nuova. Ma è necessario azzopparti, perché noi siamo tosti e non ci pieghiamo. E allora, quando il cuore non si piega, Dio per salvarci ci azzoppa una gamba. E questa cosa, secondo me, è la tenerezza, anche se sembra cruda come immagine. Però penso che è un atto grande di misericordia e di tenerezza di Dio per noi, cioè che a costo di salvarci e di non farci perdere il suo amore, preferisce azzopparci.
Sì.
E questa cosa è grande.
Fa verità, cioè ti dice, guarda che tu effettivamente sei così. Cioè ti sei magari fatto degli immagini, dei pensieri su te stesso, no? Io posso, io questo, quest'altro, ma tu in realtà polvere sei e polvere ritornerai, quindi...
Bene ragazzi, non so se volevi aggiungere qualcosa.
No, io spero di non aver scandalizzato nessuno.
No, non credo.
Niente, perdonatemi.
No, non basta. Ti perdoniamo perché sei protestante, ma quello era a prescindere, è perché hai detto delle cose sbagliate.
No, per me è una grande paura oggi fare questa cosa, quindi però va fatta, quindi fatta. Grazie Ale.
Grazie, sei stata brava. Ok, noi vi salutiamo, vi ricordiamo di pregare tantissimo tutta questa settimana per questo ritiro, per noi che insomma ci dobbiamo prendere cura e per tutti i ragazzi che si dovranno lasciare voler bene e lavorare tantissimo, non sanno veramente cosa li aspetta. Ci sono certe mazzate che non ve lo potete neanche immaginare. Io ho preparato il cesto con i fazzoletti perché c'è una valle di lacrime, secondo
me. Apposta.
E quindi pregate per noi che veramente il Signore passi e veramente possiamo vivere la presenza di Dio che passa, che ci vuole bene, che sta con noi, che ride con noi e che si prende cura di noi, che ci guarisce. E io so che Dio ci salva oggi, questo è il nostro Dio che non aspetta domani mattina, e noi abbiamo questa grazia tutti quanti di vivere una settimana con Dio. Io veramente non provo invidia perché ci sono dentro, ma altrimenti proverei un'invidia pazzesca a pensare che una settimana così solo con Dio è un po' una cosa, il top. Infatti sono super, come si dice, exciting per questa cosa, sono proprio eccitata da morire, non vedo l'ora. E quindi pregate veramente per noi e poi pregate per stare in comunione con noi, perché sarà, sono sicura, almeno mi aspetto, penso che sia un tempo di grazia, quindi pregate così ve la acchiappate pure voi un pezzettino. E soprattutto pregate per aiutarci a ringraziare, perché è l'unica preghiera, secondo me, che si può fare, perché già lo sappiamo che il Signore ci sarà, perché siamo tanti riuniti nel suo nome, già lo sappiamo che sarà un momento di grazia, già lo sappiamo. E quindi la cosa veramente, la preghiera che più serve è quella di ringraziare, perché ci serve aiuto, ringraziare per tutto quello che immaginiamo e non immaginiamo neanche possa accadrà. Vi ringraziamo tantissimo, io e Francesco, con tutto il cuore, ma veramente con tutto il cuore, per la provvidenza che è arrivata, e piano piano che arrivava. Ho fatto la spesa, poi è arrivata, ho comprato la carne, la verdura, poi è arrivata altra, ho detto ok, allora ci sono i soldi anche per il caciocavallo e per il pecorino, poi è arrivata altra, ok, allora compriamo le arance, quelle buone del paese mio a fianco che andiamo a prendere al contadino oggi pomeriggio, e poi è arrivata altra, ok, allora possiamo comprare anche la Nutella che voleva Enrico, e insomma è bellissimo perché piano piano è proprio un essere coccolati dal Signore, addirittura la merenda e la Nutella, cioè oh dai, ci arrivati veramente delle donazioni belle, fatte con tutto il cuore, ed è bellissimo, veramente mi fa vivere essere chiesa, questa cosa al di fuori della parrocchia, al di fuori di qualsiasi forma che uno si immagina, al di fuori di un gruppo, al di fuori di ogni cosa. Però anche questo è vivere la Chiesa, e vi dobbiamo ringraziare tantissimo. E pregheremo per voi, faremo tutte le messe che saranno celebrate per ringraziare e benedire tutte le persone, per chiedere una preghiera di benedizione per tutti coloro che con la preghiera e economicamente in tutti i modi, perché tanti si sono messi a disposizione per tante cose, e rendono possibile questa settimana col Signore. Bene, devo fare solo una postilla, vi chiedo di pregare per un bimbo piccolo che è nato in questi giorni e che ha un problema al cuore, si chiama Jacopo, e vi chiedo di pregare per lui, ve lo dico da mamma. In questi giorni non riesco, ci arrivano sempre tante richieste di preghiera, però niente, devo approfittare del fatto che ci sentite in tanti, perché da mamma non ce la faccio a non pensare a questo bimbo, e quindi pregate per questa cosa. Ok, noi vi salutiamo e adesso andiamo a fare gli hamburger di ceci, che un po' per risparmiare, per non comprare la carne, ci abbiamo 6 kg di ceci da da smazzare, dobbiamo fare 120 hamburger. Sei pronta?
Sì, sì, ha voglia.
E quindi spasseremo tutto il pomeriggio e tutta la sera a fare questi hamburger in forno e sforno, in forno e sforno, in forno e sforno, e dopo prepareremo le valigie e partiamo domani. Siamo lì all'Eremo, dove piano piano arriveranno tutti, non vedo l'ora di abbracciare quelli che già conosco e di conoscere quelli nuovi, perché guarda che quelli nuovi, certi sono proprio
una bomba,
cioè che dici porca miseria, ma da dove è uscito questo? Cioè dei ragazzi che dico mamma mia, e quindi non vedo l'ora di conoscerli. Grazie a tutti. La newsletter questo venerdì non ci sarà, perché insomma non siamo riusciti a farla in anticipo, e non so se ci sarà il podcast di lunedì, a meno che non lo registriamo lì tutti insieme come abbiamo fatto con l'oretta, ma sarebbe figo,
sarebbe figo.
Quindi non ci sarà, a meno che non ci sono novità. Voi andate a controllare, vabbè, se c'è comunque su Instagram lo sponsorizziamo. Questa settimana non credo riusciremo a essere molto attivi, perché lì internet non prende, ma se ci abbiamo un minuto libero qualche foto la mettiamo su Instagram, giusto così per farvi rosicare, non è...
Amore, proprio amore cristiano.
Sì, no, perché uno gode a far rosicare gli altri, è bellissimo. Ciao a tutti, buona settimana, iniziate alla grande questa settimana sapendo che c'è chi prega per voi. Ciao.
Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un caffè. Ci vediamo la prossima settimana.